Maria e Lucia sono due gemelle uguali, ma non proprio identiche. Lucia ride quando si scherza, Maria invece guarda giù e non ride. Lucia scrive delle storie e da grande vuole fare la scrittrice. Maria ama i numeri, sa fare i calcoli più difficili. A entrambe piace la musica. Lucia studia il violoncello, Maria suona la chitarra. Ma quando Lucia suona male il violoncello, Maria si tappa le orecchie. Maria soffre per il troppo rumore, le luci che abbagliano, il contatto con le persone. Maria ha bisogno di essere compresa, sostenuta e rispettata come ogni persona.
Allora, questo era uno spot che ha proposto la RAI insieme al FIA, che è la Fondazione Italiana Autismo. E oggi infatti è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. E se ne parla su vari giornali. Io vedo che Repubblica ha dedicato due interessanti articoli su questo argomento. Abbiamo con noi oggi Saverio Scucimarri, pastore avventista, con una voce che conoscete molto bene, per gli ascoltatori più assidui di RWS. E tra l'altro, oltre ad essere decano della facoltà avventista, è anche il babbo, il papà di Celeste, che è una ragazza che è affetta dalla sindrome di autismo, insomma.
Sì.
C'è un articolo, abbiamo detto, su Repubblica di un padre, anche lui, quindi c'è questo punto di contatto, che dice quando lui ha scoperto che suo figlio, Federico, aveva questa sindrome, lui ha cominciato a dire, era come se dicessi a mio figlio Federico, non ti preoccupare, anche se sei nato diverso da noi, neurodiverso, ora con le terapie noi ti insegneremo a comportarti e a vivere come noi. E concepivo le terapie che mio figlio viveva sostanzialmente come un processo addestrativo alla normalità. Mio figlio Federico era per me come quegli italiani che se imparano a parlare bene l'inglese possono vivere e lavorare a Londra come se fossero inglesi. A un certo punto arriva la crisi. 14 anni, Federico ebbe una crisi di rabbia, io dovetti intervenire per contenerlo ed evitare che si facesse male. Fu per me uno shock enorme. Avevo usato la mia forza contro la forza di mio figlio, anche solo per contenerlo. Il problema dell'autismo non aveva soluzione per me, ma in quel momento il mio dolore mi fece fare un salto su un altro piano. Portai Federico davanti al computer, che era il nostro modo di comunicare, e gli scrissi di getto: «Ho capito che tu non diventerai mai come me. Visto che io non voglio perderti perché sei mio figlio, mi insegni a diventare come te?» Avevo rovesciato la mia logica di addestramento. Ora ero io che volevo essere addestrato da Federico per diventare come se fosse autistico e stare insieme a lui nel suo mondo. Federico fu molto contento della proposta e scrivendo, ancora oggi a 30 anni parla poco, comunicò: «Certo papà, io posso insegnarti». Iniziò quindi un periodo molto bello. Non potevo diventare autistico perché il mio cervello non funzionava in modalità autistica, ma Federico iniziò per me un percorso di addestramento al suo modo di vivere autistico. La prima esperienza furono le passeggiate autistiche, che voleva dire camminare per ore, spesso nei boschi, fianco a fianco, senza mai dire una parola. All'inizio era l'angoscia per il silenzio, un silenzio forzato, ma poi capì una cosa importantissima, ossia che non era vero che mio figlio Federico non comunicava. Lui non comunicava in modo verbale, a voce, ma poteva comunicare ed era bravissimo con la comunicazione non verbale. Insomma, poi questa è un'esperienza che continua, dice che a un certo punto hanno deciso di avere l'appuntamento alla trattoria, sempre la stessa trattoria, nello stesso posto, stessa roba da mangiare, stesso conto. Dice, all'inizio era un po' sconcertato, no? Ma poi dopo ha detto una cosa importante, Federico. Lui scrisse: «Visto che sono diversamente abile, allora mi toccherà essere diversamente felice».
Questo mi ricorda,
ecco, una frase dice
che il libro di Francesca Cerreto, per essere
un effetto dirompente, dice, ebbe su di me, perché insomma io avevo sempre l'idea: è autistico, non potrà mai essere felice. E invece la parte di verità è che mio figlio Federico, che è autistico, è vero, non può fare certe cose, ma se non può essere felice come noi autoproclamati normali, può essere felice secondo un percorso tutto suo, può diventare diversamente felice. Insomma, per farla breve, questo ragazzo che ormai ha 30 anni adesso scrive per Repubblica, ok? Cioè ha trovato altre modalità per entrare in contatto e per esprimere.
Mi sembra una modalità interessante.
Caspita, ha scritto 3 libri, ha venduto l'ultimo, dice, siamo arrivati a 14.280 copie per ora, capito? Quindi tengono il conto anche delle singole copie. Allora, naturalmente ogni caso è un caso a sé, non è che si possono generalizzare, anche perché questo, il range della sindrome dell'autismo
è uno spettro, dello spettro autistico
molto ampio, credo, vero?
Ricordi quando Dustin Hoffman nel film che era L'uomo della pioggia?
Rayman
ricasca tutti gli stuzzicadenti e lui riesce a contarli, sono migliaia, e il fratello. Vabbè, che
allora cosa c'è di analogo e cosa c'è di diverso rispetto all'esperienza che abbiamo letto, Saverio, pensando al tuo caso, al tuo essere papà?
No, è molto, l'esperienza che tu hai letto è molto esemplificativa della consapevolezza sull'autismo, no? Perché effettivamente c'è un passaggio, un'evoluzione da quello che è un approccio puramente medico, per cui la persona autistica è un malato e va curata, a un approccio invece totalmente diverso, cioè dove la persona autistica è semplicemente un altro essere umano con un altro modo di essere umano, e quindi come dire, ha un altro stile di vita, di comportamento, di comunicazione, probabilmente, perché non si hanno ancora certezze, dovuto anche a una diversa conformità del cervello, modalità di funzionamento del cervello stesso. E per cui a questo punto tu non hai più a che fare esattamente con una patologia, hai a che fare con una diversità, una neurodiversità in questo caso. E quindi nel momento in cui ci si apre a questa consapevolezza, anche lì ci sono 2 stadi diversi che questo genitore attraversa. Cioè il primo stadio è quello di dire: va bene, allora smettiamo di cercare una cura all'autismo, perché non è una cosa da curare, semplicemente insegniamo alle persone autistiche, no? Come dire, in modalità manuale, tutto ciò che noi facciamo in modalità automatica, allora lo insegniamo in modalità manuale, quindi insegniamo loro come fare le cose che noi facciamo, in modo che anche loro possano essere realizzati come noi.
Esempio,
questa è la prima fase, poi c'è la fase successiva.
Sì? È una cosa che mi ha colpito quando mi è stata raccontata, non so se me l'hai raccontata te o Sofia, no? Il fatto che tu fai un lavoro particolare con Celeste per il fatto della lettura. Tu praticamente, quando lei deve studiare delle cose, tu le leggi ad alta voce, cioè c'hai un modo particolare, no? Mi sembra di diventa efficace per lei.
Sì, per carità, è una cosa che, diciamo, fanno, penso facciano anche tanti altri genitori, non solo nei confronti dei ragazzi con autismo, ma nei confronti di ragazzi che magari hanno anche altri tipi di intelligenze. Sì, esatto. E allora lì si tratta, per esempio, di aiutarli ad imparare leggendo tu genitore il testo e preparando le mappe mentali, mappe concettuali, cioè tutta sta roba qui. Quindi, però, questa è una cosa molto comune.
No, Sofia mi diceva lo sa fare bene solo Saverio.
Ah, vabbè, ognuno.
No, lei fa altre cose.
Lei fa altre cose molto bene. Sofia è mia moglie, sì. Ecco, e invece dicevo prima che la fase poi successiva è quella lì che dell'esperienza che c'è letto, cioè capire che non è detto che la felicità della persona autistica sia nel trovare una vita conforme ai criteri della cosiddetta normalità, ma semplicemente forse pensare a una società, a un modo di vivere, un modo di divertirsi più inclusivo, dove ci siano tante possibilità e tra queste possibilità siano contemplate anche quelle vissute, sperimentate dalle persone con autismo. E qui bisogna partire da tutta un'altra consapevolezza. C'era, dico solo quest'ultima cosa, c'è ancora un neuropsichiatra inglese, Damian Milton, che lui spiega che tra persone autistiche e non autistiche c'è un problema di doppia empatia, cioè no, in realtà non sono solo le persone autistiche che hanno difficoltà a capire i comportamenti, gli stati d'animo e le forme di comunicazione delle persone non autistiche, ma è anche vero il contrario. E quindi, come in tutte le migliori forme di inclusione, di accoglienza, di socializzazione, bisogna che lo sforzo sia reciproco. E lì lui descrive proprio questo processo.
Un processo
molto bello,
che è durato anni.
Come sempre.
E che è stato faticoso, insomma, lo si capisce dal
L'accoglienza e l'inclusione a tutti i livelli sono sempre faticosi, però insomma è la fatica che è accompagnata poi dalla gioia di poter condividere delle esperienze con l'altro, che invece ti sarebbero state precluse se tu avessi rinunciato a quella possibilità.
Allora io direi, adesso ci ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Saverio Scuccimarri, perché prendendo forse anche spunto da quello che è stata la tua situazione familiare, insomma, no? E il tuo rapporto con Celeste, tu hai sviluppato un interesse particolare anche sul piano professionale come insegnante di teologia, insomma, anche su questo argomento, cioè il tema della disabilità, come normalmente la Chiesa, le Chiese, i cristiani individualmente si pongono. Ne abbiamo già parlato in altre occasioni, ma credo che valga la pena ritornarci. Allora, ci ascoltiamo adesso Credo in un grande Dio, anche perché anche quello ci vuole, no? Po' di fede, di sostegno per un credente che viene dal Signore. Allora, ascoltiamolo insieme e poi torniamo a parlare con Saverio Scuccimarri.
Fedeli a un grande Dio, pianti e battaglie, cambiati in esulti e vittorie, per il nome di Yahweh. Tu che abbatti città col solo suono delle trombe, prendi questa piccola mia fede. Signore del tuo popolo e del cuore mio, attraverso i secoli non cambi mai. Re della tua gente, tu sei anche il mio Dio, nello stesso modo mi accompagnerai. Ho soltanto armi inadeguate con me, ma tutta la mia forza viene solo da te. Non conta quanto debole e inadatto sia io, credo in un grande Dio. Anziani, servi e soldati come tanti, ma resi a un Dio straordinario. Umili oggetti mutati in vessilli, scudi e spade nelle mani di Yahweh. Tu che abbatti un gigante con la fionda di un ragazzo, prendi questa piccola mia fede. O Signore del tuo popolo e del cuore mio, attraverso i secoli non cambi mai. Re della tua gente, tu sei anche il mio Dio, nello stesso modo mi accompagnerai. Ho soltanto armi inadeguate con me, ma tutta la mia forza viene solo da te. Non conta quanto debole sia io, credo in un grande Dio. Confiderò soltanto in te, onnipotente, infallibile re. E canterò, trionferò, perché hai già vinto per me. Signore del tuo popolo e del cuore mio. Stesso modo mi accompagnerai. Ho soltanto armi inadeguate con me, ma tutta la mia forza forza viene solo da te. Non conta quanto debole e inadatto sia io. Credo in un grande Dio, nel solo ed unico grande Dio, Signore nel tuo cuore che non cambia mai. Sai che non cambi mai.
Credo in un grande Dio. Questo è il brano di ispirazione chiaramente evangelica che abbiamo ascoltato qui su RWS. Torniamo a parlare con Saverio Scucimarri, l'abbiamo detto poco fa, in occasione di questa giornata mondiale sulla consapevolezza per la sindrome dell'autismo. Saverio, come posso dire teologo, perché insomma studi teologia tutti i giorni, quindi no?
e poi anche
papà di Celeste, abbiamo detto, no? Una ragazza che sì, è affetta da sindrome di autismo. E tu ti sei occupato recentemente appunto sul tema, diciamo, di come le chiese, la teologia, i cristiani individualmente si pongono di fronte al tema della disabilità. Mm-hmm. Ecco, che non sembra, ossia, nei Vangeli noi vediamo Gesù che guarisce, ecco, ma c'è un approccio che in qualche maniera emerge dai testi? Intanto però Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, no, però Gesù guarisce, ma spesso ponendo una domanda prima: cosa vuoi che io ti faccia? Per esempio, alla persona che non cammina, ti guarisca, alzati e cammina, oppure i tuoi peccati ti saranno, cioè le tue, come posso dire, le tue
sofferenze
interiori.
Quindi c'è un approccio olistico,
sì,
come si vorrebbe dire.
Poi Saverio, cioè, ecco, e poi vorrei segnalare un libro, perché ci sta ascoltando e potrebbe essere interessante. È un libro di un sacerdote che è Gianni Marmorini, e si chiama Isacco, il figlio imperfetto. Non vi suggerisco, però è un libro interessante che potrebbe interessare a qualche persona, anche a chi potrebbe avere in famiglia una situazione del genere, però è un libro interessante, non vogliamo dire di più, perché...
Ok, allora Saverio, che scoperti hai fatto negli ultimi anni in rapporto a queste cose?
Sì, ma intanto parto da quello che hai detto tu, no? Cioè, hai ricordato il fatto che delle guarigioni di Gesù raccontate nei Vangeli, e questo è vero, ce ne sono numerose. Queste guarigioni però noi tendiamo a vederle soltanto da un aspetto, cioè l'aspetto medico, per cui c'è una malattia oppure una ferita e la persona viene miracolosamente guarita. Ma in realtà nei racconti dei Vangeli è più o meno evidente, in certi testi è più evidente, in altri meno, ma la verità sullo sfondo si vede sempre, che questa guarigione non è soltanto un fatto medico, ma è anche un fatto sociale. Va bene, perché la persona ammalata veniva in qualche modo tenuta ai margini della società, a volte anche quello per ragioni mediche, no? Il lebbroso doveva stare in quarantena per non contagiare, altre volte per comunque per duro stigma sociale.
Addirittura, Saverio, il lebbroso fuori dalla città, quindi esatto, escluso, completamente escluso.
E quindi la persona guarita non era, come dire, guarita solo dal punto di vista medico, ma veniva guarita anche, cosa importantissima, dal punto di vista sociale, cioè la persona poteva rientrare nella rete di relazioni, di affetti nella quale era inserita e a un certo punto era stata strappata. Ecco, allora, quello che ci devono insegnare oggi questi racconti come Chiesa è proprio questo, cioè è vero che c'è un aspetto medico e quell'aspetto ovviamente va coltivato, è giusto che continui ad andare avanti, continui ad essere anche finanziato, supportato, però non ci dimentichiamo che è solo un aspetto e tra l'altro non è necessariamente l'aspetto che incide di più sulla felicità, sul benessere, sulla vita di una persona. Poi c'è tutto il resto, c'è la guarigione di natura sociale, di natura culturale, che ha a che fare con non lasciare isolata quella persona, ma far sì che la persona portatrice di disabilità possa comunque far parte della collettività e partecipare attivamente alla vita collettiva. E questo tipo di guarigione è quello sul quale bisogna prendere consapevolezza e sul quale spesso rispetto alla società le chiese rimangono un po' indietro.
Allora, naturalmente i motivi possono essere tanti, uno tra questi vorrei dire è che a volte le persone non sanno come ci si deve porre, nessuno gliel'ha insegnato e c'è una sorta di riservatezza che però appunto alla fine rischia di far male. Ecco, Claudio, sì, volevi aggiungere qualcosa?
No, ecco, guarda Roberto, mi hai lanciato proprio il tema che volevo affrontare chiaramente velocemente. Tu poni una domanda importante e Alessandro Carrai, sua moglie, è un ragazzo autistico che ora penso sia piuttosto grande, noi l'abbiamo conosciuto più di una decina d'anni fa con il marciapiede didattico quando siamo andati in questo paesino vicino a Empoli. Avevano questo problema, questo ragazzo che era aveva una sindrome forte di autismo e il paese non sapeva come reagire e quando erano al giardino pubblico sulla panchina le persone si allontanavano e questo aveva messo in grande crisi Alessandro e sua moglie, proprio una crisi esistenziale, perché il problema poi nasce anche per la famiglia che dice, come dice Saverio, c'è questa marginazione sociale che però è come suggeriva suo Roberto spesso.
Allora, e cosa hanno fatto?
Allora volete sapere, alla fine c'è stato un cambio di passo, l'energia, l'amore ha fatto in modo che oggi tutto il paese è intorno a questo ragazzo.
Come hanno fatto?
Guarda, è stato il fatto che si sono messi in gioco, hanno superato questo momento che tendava a isolarli, hanno detto no, non possiamo isolarci e hanno cominciato a creare delle cose, a mettere in contatto, a aprire delle situazioni e il paese a quel punto, come hai detto te, hanno dato anche un approccio di sentire che ne avevano tanto bisogno dell'affetto del paese e il paese ha risposto.
Allora, naturalmente i paesi da questo punto di vista possono essere
più facile
possono anche essere terribili. I paesi sono micidiali, dipende un attimo come nel bene e nel male.
Le persone disabili, prima non ce lo dimentichiamo, molti non vedevano la luce, li tenevano chiusi in casa per paura e non è che andiamo in un lontano passato.
Insomma, dei progressi sono stati fatti, però ancora c'è tanto da fare, Saverio?
Sì, c'è tanto da fare. Prima di tutto nella consapevolezza, quindi migliorare, come dire, nel non arrendersi di fronte alla difficoltà, cioè siccome, perché la cosa qual è? Siccome è più difficile comunicare con una persona con autismo oppure con altri tipi di disabilità, allora la prima reazione è quello di rinunciarci, no? E andare per la via più facile. Ecco, quindi il primo blocco che dobbiamo superare è questo, cioè ricordarci che anche la persona con autismo è una persona ricca di doni, non è solo una persona con dei problemi, è una persona ricca di doni e quindi privarmi della compagnia, dell'affetto di quella persona è un impoverimento per la mia vita. Allora questo mi dovrebbe
dell'intelligenza.
Questo ora è più facile quando tu hai una persona in famiglia, perché la società di oggi ci porta molto ad alleggerire i legami sociali. Però ecco, se riusciamo a migliorare in questo è certamente
un consiglio passa. Per una chiesa?
Il consiglio
che è una
chiesa.
Società che fa, è una, come dire, un panorama più ampio rispetto a quello familiare, ma non così ampio come quello che può essere la scuola oppure diciamo le reti sociali, ecco, le relazioni nel lavoro.
Il consiglio per le chiese che do è questo: a volte alcune chiese, non dico che si lamentano, però come dire, constatano in maniera amara che i miracoli non avvengono più. Allora, io dico, di fronte a una situazione di malattia, ma anche di fronte a una situazione di disabilità, che non sono la stessa cosa, va bene? Magari è vero, no, che qui Gesù non è più fisicamente presente per toccare le persone, fare miracoli.
Però ci siamo noi.
Però in compenso c'è tutto un altro tipo di, ci siamo noi e c'è tutto un altro tipo di guarigione ancora più importante di quella medica, che è la guarigione sociale, cioè aiutare queste persone ad essere pienamente attive nella vita della comunità. E questo miracolo Dio lo può fare solo attraverso la comunità stessa e la buona disposizione di ognuno di noi, sapendo sempre nella consapevolezza che questo fatto non farà solo del bene alla persona con autismo, alla persona con disabilità, ma farà del bene anche alla Chiesa, perché anche la persona con autismo e con disabilità è una persona che ha dei doni,
certo,
che potrà condividere la comunità, con la comunità, e la comunità ne sarà arricchita.
Guarda, ora noi non abbiamo detto dei doni, per esempio di Ceveste. Ceveste ha un dono immaginativo, di pittura, è un artista. E questo esempio è interessante. Lei ha fatto una mostra nel comune di Borgo San Lorenzo, una mostra che oggi sarebbe molto attuale perché era contro la guerra,
era sulla pace, sì.
Sulla pace. Ecco, io devo dire, quando ho visto quelle immagini che ha fatto lei, mi è venuto proprio le lacrime, mi si è accomponato la pelle, perché il messaggio emotivo che mi arrivava era talmente forte. Cioè, vedendo quelle immagini capivo che la guerra è proprio una cosa orribile, e lei l'aveva espresso nella maniera più dinamica, più interessante, anche più bella e anche più originale. Quindi vuol dire, perché devo perdermi una cosa di questo genere?
Certo.
No, scusate se
No, è giusto. Allora, io ringrazio Saverio, ma anche Claudio, naturalmente, su questo tema. Siamo invitati a rifletterci il 2 di aprile, mi pare che sia sempre questa la data,
sì.
Però in realtà è un tema che ci accompagna, e come giustamente, insomma, ci mostravi con gli studi anche che stai facendo, credo che faccia parte della missione generale della Chiesa, quella dell'inclusione, includere il diverso da noi, il diverso che non è detto che sia meglio o peggio, semplicemente diverso. Questo vale per tante cose, ma anche, direi, sì, anche per le...
Lo slogan è: la Chiesa che non include le persone con disabilità è una Chiesa handicappata.
Eccoci.
È un corpo mutilato di una, certo, sua componente importante.
E il Signore parla sempre del corpo, cioè l'Apostolo Paolo, per esempio, no, parla,
sì,
molto del corpo.
E il Signore aveva pietà anche di noi? Nonostante che siamo una Chiesa,
Dio ha sempre pietà di noi.
Sì.
Ma è anche un'occasione persa, proprio.
Certo,
perché
certo.
Io
penso che
tante volte, chiudo qui al volo.
Sì.
Una volta parlavo con Celeste e io dicevo, lei mi parlava e io capivo tutto. E allora a un certo punto ho detto, ma io sono autistico anch'io. Perché con lei mi capivo, e mentre tante volte, tra virgolette, non mi sentivo capito e capito. Quindi vuol dire,
con altri.
Sì, con molti altri. Forse con me stesso anche. Cioè, questa cosa è interessante, perché è proprio un altro punto di vista, ma che è un punto di vista di profondità. Cioè, io ho sentito tante volte dentro di lei una essenzialità della profondità che non mi è mai successa nella vita.
No, è interessante questa, è l'esperienza anche di che abbiamo citato all'inizio, no? Con una,
sì.
Da Repubblica, da un articolo, esatto, che vi suggerisco di leggere, lo trovate oggi su Repubblica, su Repubblica.